secondo appuntamento della mia rubrica vocale dedicata oggi al ciclo di vita della famiglia. Ho voluto creare questi momenti di riflessione per puntare lo sguardo un po' su quei momenti di passaggio strettamente collegati alle fasi di cambiamento della famiglia stessa. Non si parla mai di questi momenti, così tanto preoccupati a salvaguardare la patina del e vissero felici e contenti, salvo poi rimanere attoniti e a volte inermi di fronte alle sfide che il vivere insieme presenta. Ecco perché ho voluto creare questa rubrica dove aprirvi le mie riflessioni, i miei appunti su questi argomenti. Perché così come è stato per me durante tutto il mio lungo percorso di formazione che dura tuttora, mi capita di appuntarmi delle riflessioni, delle idee, degli spunti e poi di tornarci su ogni tanto e di aprire dentro di me delle domande. E quindi iniziamo con la coppia. Creare la coppia coniugale attraverso un matrimonio o attraverso una convivenza significa avere il progetto di creare una nuova famiglia. E sappiamo che la coppia, lo dice il nome stesso, è formato dall'incontro di due persone. Ma la verità è che questo insieme è più della somma dei singoli, è l'incontro di due storie, è l'incontro dei vissuti, di quello che io chiamo l'incontro dei bagagli, delle valigie. Possono essere delle grandi valigie, dei piccoli zaini, ma comunque sono contenitori di tutto ciò che è stato per noi la nostra vita prima di questo incontro. E quindi l'incontro di due storie crea una duplice possibilità, fonte di arricchimento e anche fonte di attriti, fonte di incomprensioni, perché la sfida più sfidante è appunto quello di far incrociare le differenze. E all'inizio è l'innamoramento che fa da collante, che permette l'unione ed è caratterizzata dalla idealizzazione dell'altro. Chiunque di noi conosce bene questo passaggio se l'ha vissuto. Quello che però permette a questa fase di evolversi e di far sì che la coppia possa perdurare, possa durare nel tempo, è la capacità trasformativa della coppia. Questa parola, la trasformazione, ma cosa significa veramente? Perché normalmente si tende a semplificare parlando del passaggio dall'innamoramento all'amore come garanzia del perdurare di una coppia. In realtà questa semplificazione, seppur vera, va integrata aggiungendo quella che io ritengo la più preziosa capacità della coppia di essere aperta e flessibile ai cambiamenti. Sapete, questa flessibilità ai cambiamenti in realtà, prima di essere un valore della coppia, occorre che diventi una nostra competenza. Saper vivere nell'impermanenza significa accettare che siamo in un flusso di continuo cambiamento. E più noi siamo consapevoli di questo flusso, più noi saremo in grado di compiere azioni di senso. Compiere azioni di senso significa gestire il più possibile la reattività che fa parte del nostro, anche del nostro modo di stare al mondo, la reattività emozionale che ci porta a volte però fuori strada. E quindi quanto è importante concederci la possibilità di creare delle pause per farsi domande e aprirsi a riflessioni. Quello che vi sto raccontando è che in questo primo momento così delicato di costruzione di una nuova famiglia ci si auspica che possa avvenire questa trasformazione, possa accadere che ognuno dei partner riesca a guardare l'altro nella sua interezza, mi viene da dire, cioè accettare anche ciò che dell'altro non piace, accettare la sua diversità, che fa parte della sua individualità, e vivere tutto questo il più possibile con curiosità ed arricchimento, accettando che ci possa essere la difficoltà di aprirsi alla diversità dell'altro. Perché tutto ciò non si trasformi in un accanimento, quell'accanimento che si traduce nel voler a tutti i costi cambiare l'altro. Sappiamo quanto questo alla fine ci porta davvero alla deriva nella vita di coppia. Si chiama questa fase del risveglio e della differenziazione. Che significa? Questo risveglio avviene quando io mi accorgo che l'altro non è la tessera mancante del mio puzzle, quando mi accorgo che io non ho bisogno di delegare a lui o a lei la soddisfazione dei miei bisogni. In una parola, è come dire, non utilizzo l'altro per riempire i miei vuoti, ma mi rimbocco le maniche affinché io sia io stessa ad operare questo, affinché l'altro diventi per noi una unicità che si integra con la mia. Occorre essere prima uno per diventare due. Questo è per me un punto nodale fondamentale nella costruzione di una vita di coppia adulta. Perché parlo di adultità? Perché questo è il momento, quando si riesce a fare questo passaggio evolutivo sulla differenziazione, è il momento in cui si definisce saldamente la nuova identità della coppia come integrazione delle differenze. E questo prevede un altro passaggio importante, che è la definizione dei confini del nuovo nucleo familiare. E sapete, per definire il nuovo nucleo familiare occorre ridefinire anche le relazioni con le famiglie di provenienza. Ma prima di arrivare a questo, vorrei spendere un altro momento per questa triplice dimensione della coppia. Che cosa intendo dire? Nell'incontro con l'altro, come vi ho già detto, esiste la mia dimensione, la dimensione dell'altro e la dimensione relazionale. Se ho ben in mente questa distinzione, riesco a non cadere nella trappola molto facile e direi affascinante della simbiosi, della fusione nella relazione. È fondamentale che questo passaggio sia vissuto il più possibile con chiarezza, attraverso utili interrogativi che ognuno di noi formulerà per se stesso. Occorre ogni tanto chiedersi: sono soddisfatta, appagata, soddisfatto e appagato della mia vita personale e professionale? Per poi chiedere la stessa domanda, porsi le stesse domande per la vita di coppia. Comprendete la differenza? Parto dalla mia solidità per donarla all'interno della coppia. Questo significa aprirsi a importanti conoscenze di sé che rafforzano le nostre radici per diventare poi radici della coppia coniugale e della famiglia che si va a creare. È davvero un periodo delicato, è un periodo difficile da poter svolgere nel miglior modo, direi nel modo più chiaro possibile. E questo prevede che noi si apra in noi la possibilità che siamo consapevoli che attraverseremo e vivremo sentimenti contrastanti, oscillanti, che vanno dalla gratificazione del condividere, del condividersi nei momenti più gioiosi, ad altri in cui proveremo delusioni e ostilità nel vivere le inevitabili diversità e contraddizioni dell'altro e di se stessi. Quali sono gli ingredienti più importanti per aprire la coppia alla nuova identità? Sicuramente l'impegno reciproco, sicuramente l'apprendimento all'idea del confronto come utile momento di conoscenza. Confrontarsi significa mettersi faccia a faccia e aprirsi alla conoscenza. A tutto ciò si aggiunge anche un altro aspetto fondamentale del passaggio critico-evolutivo, come se non bastasse, mi verrebbe da dire. Però questo è veramente un nodo critico importante, il superamento della relazione filiale. Mi immagino che si possa qui aprire un grande punto interrogativo in voi che mi state ascoltando, perché quasi nessuno, se non gli addetti ai lavori, è consapevole della necessità che si crei un nuovo equilibrio tra la lealtà dovuta alla famiglia di origine e quella dovuta alla nuova famiglia, al coniuge. La nuova famiglia si porta, in altre parole, dentro casa, il legame con le famiglie di appartenenza. Ed esserne consapevoli permette di operare una sana, anche qui, differenziazione. Un po' come se dovessimo gentilmente accompagnare fuori dalla porta di casa nuova, della nostra nuova casa, gli ospiti in visita. Perché, come dice Maurizio Andolfi, un nucleo appena costituito si situa nell'intersezione di due storie familiari che affondano le radici in un complesso albero genealogico che a sua volta le precede cronologicamente e che influenza concretamente la storia del nuovo nucleo. Il passato della nuova coppia è formato dall'intreccio delle storie delle due famiglie d'origine. Vedete quanta densità c'è in queste espressioni? Questo è il nucleo del lavoro che, come probabilmente state comprendendo, è un lavoro di continuo di differenziazione per arrivare proprio al nucleo delle individualità. E Andolfi fa un richiamo altrettanto importante, che a me piace molto, è il richiamo al tempo familiare, come intreccio e incrocio dei tempi di ciascuno, delle esperienze condivise e dei legami tra differenti generazioni. Il tempo familiare. Quanto tempo dedichiamo al tempo familiare affinché tutto ciò possa compiersi e inevitabilmente evolversi. Comprendete come tutto ciò che vi sto raccontando è davvero un bel lavoro, con tanto di punto esclamativo. Un lavoro a cui mancano delle istruzioni, ma sicuramente è utile appropriarsi di guide. E qui la guida che io vi offro è la possibilità di osservare attentamente questi fattori di rischio nel ciclo di vita della famiglia, perché soltanto riconoscendoli possiamo affrontarli, a volte anche chiedendo aiuto lì dove ci sentiamo intrappolati in dinamiche che ci provocano sensi di impotenza. Perché ricordatevi, tutto ciò è legittimo. Sentirsi alle volte impotenti, intrappolati in questi nodi che si possono avvolgere intorno a noi e intorno alla coppia. E quanto può essere importante saper chiedere aiuto a qualcuno che ci prenda per mano nello sblogliare questi nodi. Ricordatevi che il chiedere aiuto è una delle più importanti competenze di resilienza dell'essere umano. È quello che permette all'individuo di far fronte, insieme ad altre competenze, alle difficoltà che la vita ci può portare di fronte. Quello che si apre qui come idea è quello di poter attraversare questa fase iniziale del ciclo di vita della famiglia, sentendosi direzionati verso la necessità di sentirsi stabilizzati in un rapporto equilibrato. Questo non significa avere in tasca il famoso bigliettino stereotipato del vissero felici e contenti. Nessuno lo può garantire questo, ma c'è una grande differenza tra il vivere, lasciandosi vivere, un po' così come capita, e vivere con consapevolezza, ossia dando un senso, come ho già detto all'inizio di questo nostro incontro, dare un senso al nostro esserci. In questo caso esserci all'interno di una coppia. E vi lascio con le quattro indicazioni che Carl Rogers ha teorizzato come condizioni centrali per la costruzione di una coppia soddisfacente. Un po' una sorta di vademecum che mi piacerà poi approfondire nel nostro prossimo incontro nuovamente insieme. Queste quattro condizioni sono l'impegno, inteso come interesse comune all'arricchimento costante della vita di coppia, la comunicazione come condivisione e ascolto delle emozioni, dei pensieri e degli stati d'animo dell'altro, e io qui ci metterei la famosa competenza emotiva, che è ancora tanto sconosciuta. Diciamo che le incomprensioni più importanti derivano proprio da una incapacità comunicativa tra le persone, ma questo è un altro capitolo. Terza condizione per Rogers è la dissoluzione dei ruoli, ossia la possibilità di vivere secondo le proprie scelte, piuttosto che in risposta alle aspettative dell'altro e ai ruoli sociali imposti, quelle che io chiamo le caselle predefinite. E infine lui conclude dicendo che altra condizione importante è la crescita di entrambi, una crescita che possa avvenire parallelamente. Per diventare due sé distinti occorre promuovere la scoperta di se stessi, incoraggiando la nostra crescita. Questi quattro fattori si inseriscono poi nella più vasta gamma di qualità, tutte interconnesse, che hanno a che fare con la personalissima storia di ognuno, e si intrecciano, si intersecano come fossero fili di una tela che man mano si tesse nella sperimentazione di questa nuova vita insieme. Per ora io vi lascio con questa suggestione di questa tela che si tesse nella sperimentazione, e vi do appuntamento al nostro prossimo incontro per continuare ancora insieme queste riflessioni. Un caro saluto a tutti.